Voilà. Ecco, allora bentrovati. Il mio ruolo questa sera è stato quello di fare l'autista e sarà adesso quello brevemente di introdurre e poi lasciare la parola a Stella Morra. Però introduco dicendovi anche il perché penso possa essere molto interessante, anche piuttosto un'occasione quello che abbiamo questa sera. Innanzitutto complimenti perché uscire di sera dopo tutta la giornata di nuovo vi manifesta un certo interesse e anche un attaccamento alla comunità, al progetto. E poi uscire sentendo parlare una teologa di una serata di teologia e anche questo, insomma, un aspetto meritorio. Ecco, prima così, di partire, mi piacerebbe, ma lo faccio davvero, quindi vi chiederei per favore di reagire. Se voi doveste spiegare ai bimbi che ha Tiziana a scuola, quindi non quelli grandi, che cosa fa di mestiere un teologo, che cosa gli direste? Adesso non ti chiamo più. Però facevi sì con la testa. No, per esempio, mi è capitato di spiegare che cosa fa un filosofo all'asilo, perché abbiamo un asilo parrocchiale e allora c'era il question time, no? Quando vado lì la maestra dice, loro adesso ti fanno le domande su Gesù. E questa qui, io volevo chiedere cosa fa un filosofo, Gesù è il filosofo, cosa c'entra? E invece un altro gli ha detto, io lo so perché mia mamma insegna filosofia, mi ha detto che un filosofo è quello che sa fare le domande. È vero, è giusto, è quello che si chiede il perché delle cose, come sono possibili le cose. Se voi doveste spiegare, per favore reagite. Cosa fa un teologo? Cosa direste? Sì? Ok. Studio di Dio.
Si fa delle domande su Dio e fondamentalmente cerca di dare delle risposte.
Sì. Una buona risposta che potrebbe soddisfare i nostri bimbi dell'asilo, no? Si potrebbe dire così, e penso che siamo in buona compagnia, ecco. Prendo la definizione di qual è il lavoro del teologo da una lettera che ha scritto a marzo, era il 3 di marzo, Papa Francesco all'Università di Buenos Aires, che faceva 100 anni quel giorno lì, e lui ha detto: voi teologi dovete lavorare sulla frontiera, dove ci sono degli steccati, però non dovete verniciarli, profumarli e lasciarli lì. Dovete lavorare sui problemi che non sappiamo ancora risolvere rispetto alla fede, no? Perché altrimenti finite di fare quelli che hanno il castello di vetro, Dio non lo vede nessuno, non può vedere chi vi contraddice, no? Quello è il lavoro del teologo. Invece bisognerebbe lavorare capendo che ci sono delle frontiere da affrontare, no? Bisogna lavorare fuori, dice il Papa. Allora, 5 minuti per mostrare che quello che oggi tenta di fare un teologo non è quello che ha fatto nel passato, cioè quello che fa un teologo oggi è molto diverso da quello che fu il suo lavoro nel passato, perché questo invece c'è da molto tempo come professione. Allora, parto da questo. I teologi sono persone che hanno cambiato diverse volte nella storia l'indirizzo dell'officina, cioè subito dopo la chiusura della Bibbia, nella prima parte del cristianesimo, il teologo era una figura che coincideva tutto sommato con il vescovo. Cioè, i più grandi teologi, i cosiddetti padri, sì, elaboravano il loro pensiero, ed erano molto convincenti nella spiegazione, predicando, scrivendo lettere, facendo catechesi. Il loro pensiero era in chiesa. Due, il punto che li ha interessati di più, sul quale hanno litigato, discusso, eccetera, era la figura di Gesù. E la forma con cui hanno vinto o perso era la scrittura di canti. Cioè, le più grandi eresie dell'antichità non si sono diffuse per circoli culturali, per scritture di opere che tutti leggevano, ma per produzione di inni. Per esempio, l'arianesimo aveva una produzione di musica di inni favolosa, no? E così anche i primi teologi. Quindi in chiesa facendo incontri. Secondo passaggio, dopo la fine di quel periodo lì, la teologia si sposta nei monasteri, diventano monaci. Ora, pensate che attorno al 1000, in alcune zone della Francia e anche dell'Italia del Nord, un maschio su tre in Europa era monaco. Il monachesimo è un fenomeno molto interessante, che non significa una scelta di vocazione, è stata una delle colonne della società occidentale, no? Per l'organizzazione del tempo, delle capacità, dell'intelligenza, dell'economia, dello spazio, dell'agricoltura, è passata lì, e anche il pensiero, cioè i monaci, molto costosa la carta, la scrittura molto complicata, praticamente la gran parte della Bibbia la conoscevano a memoria, e il pensiero su chiedersi ed elaborare alcuni problemi era praticamente una citazione continua della Bibbia. Uno legge Pietro Lombardo, questi grandi, e dice: ma da che libro della Bibbia è questo? E vedi che si incrociano, come chi sa a memoria tutte le poesie le cita quasi senza più accorgersi, no? La teologia dalla Chiesa si sposta nella cella monastica, in queste grandi scuole. Terzo passaggio. Dopo questo, all'inizio del secondo millennio, 1088 la prima, iniziano le università. Bologna, la più antica del mondo, Istanbul, attuale Costantinopoli all'epoca, forse un po' più antica, ma Bologna, Parigi, nascono le università. Cosa sono le università? Università vuol dire che veniva studenti e maestri da tutto il mondo, che ricercavano su ogni forma di sapere, avevano in realtà quattro facoltà, c'era medicina, arti liberali, diritto e teologia, e all'università non c'era autorità che teneva, cioè lì vinceva chi sapeva convincere meglio i propri studenti. Cioè, la teologia passa dalla chiesa al monastero, terzo passaggio, diventa una disciplina universitaria, cioè vai alla ricerca del migliore sistema, scrivono le Summe, della migliore definizione, quindi le categorie, diventa un sapere universitario. Se voi volete leggere un romanzo storico sull'università di quel tempo lì, per esempio, io trovo splendido quello di certo De Vol, che si chiama La liberazione del gigante, che spiega della Parigi del 1200, è straordinario. Chi ama ed è stato a Parigi sa che cos'è il quartiere latino, vicino a Notre Dame, si chiama quartiere latino perché lì abitavano gli studenti di teologia, che latino parlavano appunto, no? E la teologia in università comincia a diventare staccata dalla vita normale delle parrocchie, come invece tutto sommato erano le chiese dei vescovi, dei padri. Quarto passaggio, la scolastica, cioè questa teologia che si svolge tutto sommato in università, diventa nell'epoca moderna una disciplina, quindi la teologia, che non può più essere un sapere che sa di tutto. Nella modernità cominciamo a specializzarci tutti quanti, probabilmente ognuno di noi ha fatto uno studio nel quale sa che cosa dice, ma quando legge di altre discipline diventiamo un po' tutti approssimativi. Ecco, questo nell'antichità non succedeva, nell'antichità il vero sapiente sapeva veramente un po' di tutto. Dalla modernità in poi non è più possibile, il sapere diventa molto specialistico. L'altro aspetto, il sapere del teologo comincia a diventare polemico, perché nella modernità ci si spacca tra protestanti e cattolici in Occidente, l'Oriente è già andato. Per cui non solo la teologia non riesce a metterli d'accordo, ma dà la benzina perché, pensate alla guerra dei 30 anni, questa guerra di divisione non finisca più. E allora il teologo comincia a diventare quello contro il quale l'illuminista, gli altri movimenti di intellettuali devono combattere. Ultimo passaggio. 1860, Unità d'Italia, la teologia in Italia viene espulsa dalle università. Dall'epoca non è più disciplina, non è più facoltà accademica pubblica, come ancora in Germania, negli Stati Uniti, in altre parti dove questo non è avvenuto. E la teologia, grazie anche a questa libertà che viene da un po' di crisi, comincia a diventare, nel 1900, una disciplina che riprende vita, che ha una stagione molto fervida, no? Molto interessante, che va sotto la forma del ritorno alle fonti. Cioè la teologia nel Novecento, e qui passo la palla, vive una stagione che perde il suo tentativo di diventare una scienza che sa tutto, ma diventa una ricerca che, al posto di cercare le risposte, tenta di non evadere più le domande che saltano fuori, no? E si prende cura, per esempio, della riforma della Chiesa. Gran parte di questo ritorno alle fonti nutre il Concilio Vaticano II, la riforma liturgica e altre riforme che ci sono, e poi, ho finito, nascono le cosiddette teologie del genitivo, cioè la teologia dei neri, la teologia politica, la teologia ecologista, la teologia delle donne. Cosa sono le teologie negative del genitivo? Sono le teologie che tentano di prendere a cuore, come quella della liberazione per esempio, una domanda che nell'insegnamento normale non era così valorizzata, no? La teologia delle donne, per esempio, studia fino agli anni 60 qual è lo specifico delle donne, ma era normalmente fatta da uomini e tutto sommato aveva le donne come oggetto della ricerca. La teologia femminista dagli anni 60, c'è qualcosa che nasce alla fine dell'Ottocento, no? C'è una Bibbia della donna, per esempio, no? Che studia quegli aspetti della Bibbia che tutto sommato non notiamo più di tanto, no? Il ruolo delle donne, eccetera, ma una stagione un po' immatura. La teologia femminista, e qui davvero finisco, femminile, è lo studio della donna inteso come genitivo soggettivo, cioè fatto dallo sguardo femminile, che è molto diverso da dire lo studio della donna come oggetto di studio. Quindi, il teologo è una persona che dovrebbe prendersi cuore della coerenza dell'evento cristiano, cioè che tutto quello che finisce nel fenomeno religioso abbia il suo significato, non che ci stia qualsiasi cosa, e questo è un bel pasticcio. Proprio perché è coerente, però il fenomeno cristiano ha tanti di quei modi in cui esiste che non è più un discorso unico. Per esempio, oggi ne abbiamo l'occasione, lo sguardo della donna su questo tipo di fenomeno è uno sguardo che non può essere previsto da chi quello sguardo lì non lo possiede, proprio per condizione, no? Il contesto non si può dedurre dall'esterno. Vediamo questo contesto.
Allora, come al solito Marco è molto bravo a fare queste sintesi megagalattiche in 5 minuti, no? Però in queste sintesi poi ogni tanto si perdono dei pezzi. Allora, così, io faccio alcuni zoom, cioè alcuni ingrandimenti su alcune questioni, e poi è giusto quello che diceva, no? Il contesto dei problemi è difficile dedurlo dall'esterno. Non so se è impossibile, ma comunque è molto difficile, no? E quindi per lui, che è maschio, è prete, è teologo, e c'è comunque ci sono molte cose che ci uniscono, ma ci sono comunque anche alcune cose che ci rendono i nostri sguardi, il nostro modo di capire i problemi è diverso, no? Allora io farei così per come dire, sopportare l'ora tarda e non spero annoiarmi troppo. Dividerei in due parti. Quando si dice teologia delle donne, diceva già Marco, si può intendere come la teologia che ha come tema le donne o una teologia che è fatta dalle donne. Questa questione qua sembra chiara in teoria, no? Due tipi di cose, avere come tema quella questione lì, no? O essere il soggetto che fa quella teologia. Di per sé questa è una delle grandi questioni sul tappeto oggi, è una delle cose su cui io per esempio mi arrabbio di più ed è una delle cose su cui non è affatto scontato che tutti quelli che apparentemente parlano positivamente delle donne, per esempio tutto il tema del cosiddetto genio femminile, queste cose qua, siano effettivamente rispettosi del fatto che le donne sono dei soggetti, non degli oggetti di studio. Perché se io dico teologia della liberazione sto parlando di una cosa e posso averla come tema, ma se io dico donne o neri sto parlando di una persona, non di una cosa. E una persona non può essere un oggetto. Allora, questo è un nucleo veramente molto grande di problema, ma ci torniamo. Però ci sono questi due elementi, teologia e donne. Quindi proverei a dire alcune cose sulle donne e alcune cose sulla teologia, nell'ordine inverso, partendo dalle donne. Diceva già Marco, la storia è lunga, limitandosi agli ultimi 100 anni alla teologia, diciamo, senza risalire a San Tommaso, che mi sembra un po', come dire, lunghetta come vicenda, ma invece dalla Bibbia delle donne in poi, 1835 è questa edizione della la Bibbia della donna, che viene scritta da un gruppo, è un'opera di ritraduzione dei testi biblici da un gruppo di donne protestanti, di area protestante, che provano a capire se davvero tutte le cose che nella versione inglese della Bibbia che loro hanno in mano, che è la Bibbia di Re Giacomo, la traduzione classica della Bibbia per i protestanti, tutte le cose che ai loro orecchi suonano come offensive per le donne sono davvero così nel testo originale o no, e fanno questo esperimento. Ecco, da lì un po' che cosa è successo. Come tutti sappiamo, raccontare la storia non è mai neutrale. Dire che cosa è successo non è un'operazione neutra, oggettiva, in cui uno racconta una storia e quella è, no? Quindi io vi racconto molto velocemente, un po' a cartoni animati, quella che io capisco come la storia delle donne di quest'ultimo periodo. Ma per esempio, su questa narrazione di questa storia non c'è affatto accordo dentro la Chiesa in questo momento. Alcune delle parole che io dirò e che per me hanno senso positivo sono oggi molto spesso usate in senso negativo. La stessa parola, ma è usata come qualcosa di pericoloso o così via. Allora, mi sembra che questa storia, dal mio punto di vista, si può narrare in almeno tre grandi fasi. La prima fase è quella del femminismo. Mi fa morire perché già anche prima in macchina, prima per bontà d'animo non gliel'ho detto, adesso in pubblico glielo dico. Marco ogni tanto dice teologia femminista, poi dice teologia femminile, e c'è sembra un'incertezza su questo, sull'uso di questo aggettivo, perché femminista è una parola che nell'ambito ecclesiale oggi ha una pessima fama, anche in ambito culturale più in generale. C'è stato recentemente su Facebook tutta quella cosa perché io non sono femminista, perché io sono femminista, non so se avete avuto occasione di seguire, ma diciamo è un fenomeno storico che è stato molto dirompente e quindi che ha segnato abbastanza, almeno qui in Europa, alcune questioni, e che quindi ha un peso di interpretazione per alcuni molto positivo, fin troppo idealizzato, per altri piuttosto negativo. Credo che ci andranno un po' di secoli per avere una visione storica un po' calibrata. Ma il femminismo nasce come movimento emancipatorio, cioè di rivendicazione di diritti individuali. Il classico è il diritto al voto. Ora, di per sé a noi ci sembra una cosa orrenda, ma anche in Italia fino al 1946 le donne non votavano, cioè non è che sia una roba di 10.000 anni fa. In alcuni cantoni svizzeri neanche oggi, non stiamo parlando di stati dittatoriali dell'Africa nera, ma cantoni della Svizzera. Ci sono ancora cantoni dove le donne non hanno diritto al voto. Quindi, voglio dire, ci sono dei diritti individuali, ed è chiaro che il femminismo ha fatto una battaglia per l'uguaglianza, per avere accesso agli stessi diritti. Oggi siamo molto abituati a dire che questa battaglia, quelli che dicono che è stata una battaglia anche positiva, va bene, però adesso insomma siete uguali in tutto, non rompete più, cioè adesso traduco un po', però il succo sarebbe questo. Di per sé l'ultimo report europeo dell'OCSE dice che il gender pay gap, cioè la differenza salariale a parità di prestazioni in Europa, è ancora in media sui 45 stati dell'Unione intorno al 27%, cioè una donna a parità di mansioni e di capacità di lavoro effettuato piglia un quarto in meno. Questo nella civilissima Europa post-femminismo, dove apparentemente legalmente i diritti e le pratiche da questo punto di vista, non so, io penso a una pratica che molto diffusa, no? La pratica di far firmare le dimissioni in bianco alle donne in previsione di una loro eventuale maternità o cose di questo genere, sono, ahimè, molto diffuse. Quindi che il femminismo abbia proprio risolto tutti i temi, direi di no, tutto sommato. Ma il femminismo sicuramente dal punto di vista culturale ha creato una grande rottura. Lo dico con una battuta, con un'immagine, ma che è molto chiaro. Se ci guardiamo, molte tra di noi hanno la gonna e molte tra di noi portano i pantaloni, e questa cosa non ci sembra particolarmente strana. Se questa fosse una platea di maschi di cui più o meno la metà avessero la gonna, ci sembrerebbe molto strano. E questo è un problema di parità simbolica, cioè noi possiamo scegliere, loro no. Dovremmo promuoverli, nel senso che la possibilità è scegliere. D'altra parte, per esempio, il femminismo ha prodotto delle belle storie dell'abbigliamento per spiegare che, guarda caso, nel Settecento i tacchi e la gonna li portavano maschi e femmine ricchi. per dimostrare che non dovevano lavorare, mentre maschi e femmine poveri che dovevano lavorare o andavano senza scarpe o con zoccoli molto piatti e portavano strani abbigliamenti che non si potevano definire tanto né gonne né pantaloni, ma erano quello che capitava per poter fare la fatica che dovevano fare. Cioè, dopo l'Ottocento, una serie di usi, per esempio, di abbigliamento, dopo l'Ottocento, non 2000 anni fa. Ancora oggi gli arabi portano il caftano anche i maschi, cioè alcune cose che ci sembra che è da sempre così, non è proprio da sempre, dall'Ottocento gli abiti dei ricchi sono diventati gli abiti delle donne per impedirgli di muoversi. E oggi il tacco 12, una come me che piglia 2-3 metropolitane al giorno, salta da un autobus a una classe, oltre a non amarlo, non se lo può neanche tanto permettere, perché alla seconda metropolitana mi portano dall'ortopedico se ho il tacco 12, cioè non funziona, ok? Voglio dire, c'è una storia sociale rispetto al quale il femminismo ha spezzato alcune questioni. Guardate che non è solo una storia di idee, è anche una storia di fatti, per esempio di questioni economiche. La guerra ha segnato una rottura per cui le donne hanno dovuto cominciare a lavorare fuori casa a causa del fatto che i maschi erano in guerra e bisognava mandare avanti comunque l'economia. Ma una volta uscite di casa hanno pensato che non era proprio il caso di essere obbligate a ritornarci. Ancora una volta, non è obbligatorio lavorare fuori, ma non è nemmeno obbligatorio rimanere in casa. Noi possiamo scegliere. Questo ci ha regalato il femminismo. Posso portare la gonna o i pantaloni. E non è così strano. Qualcuno può dire, è meno femminile, saresti più elegante con la gonna. Sì, va bene. Però, ok? Femminismo. L'idea è l'uguaglianza, in realtà è un vantaggio, cioè noi ci le donne si conquistano, almeno in Occidente, la possibilità di scegliere. Quando si fa tutte le polemiche, le battute, le descrizioni molto comuni, per esempio sul web, sul fatto che le donne sono multitasking, cioè in grado di fare tante cose in contemporanea, mentre i maschi una cosa alla volta e piano, si dice semplicemente questo: ci siamo guadagnate la possibilità di scegliere, quindi abbiamo più possibilità davanti, no? E anche no? Si può andare a lavorare in pantaloni e poi, se si desidera, affrontare una meravigliosa cena romantica con tacco 12 e tu vino nero. Si può fare questa cosa nella stessa giornata. Questa cosa qui ovviamente provoca una serie di cambiamenti sociali abbastanza pesanti, anche di reazioni, e innesca un po' una seconda fase, perché l'idea è, e qui viene l'oscillare del buon Marco da femminista a femminile, è la questione di dove sta la differenza. Se vogliamo essere uguali, dove sta la differenza? C'è una differenza? Intuitivamente a tutti ci sembra di sì. Però se poi proviamo a dirla, non la sappiamo dire. Scusate, io su questo sono un po' dura, poi casomai se volete ne parliamo, se non siete d'accordo, però mi sono un po' stufata negli ultimi 40 anni. A tutti quelli che mi dicono, no, perché il femminile, io dico, ferma, definiscilo, che è come definire cosa fa un teologo, che cosa è femminile. Alla fine della fiera, dopo 2000 discorsi, la differenza tra femminile e maschile è puramente corporea, morfologica. Cioè, l'unica roba che regge a ogni riduzionismo, apparentemente, è come siamo fatti nel nostro corpo. Peraltro è anche la definizione più antica, quella di Genesi, che definisce uomo e donna non con due sostantivi, ma con due aggettivi che si riferiscono esattamente al loro corpo. Però scusatemi, poiché sono credente e anche un po' evoluta, cioè non vivo nelle caverne e non uso la clava per parlare con gli altri, ma le parole, attribuire alla differenza corporea l'irrilevanza non fa niente, è tutto uguale, non va bene, ma anche attribuirgli la potenza di definire una divisione simbolica del mondo è troppo. Non so se riesco a spiegarmi. Poi allora cosa vuol dire femminile? Vuol dire accogliente, di cura, nutritivo. Tutta una serie di belle robe che però non reggono. Non c'è niente da fare, che lo sappiamo o no, che l'abbiamo letto o no. Siamo tutti nati dopo l'invenzione della psicanalisi. Forse non sappiamo nemmeno chi è Melanie Klein e non abbiamo mai letto La mammella avvelenata. Ma sappiamo che l'amore materno fa nascere e fa anche morire, che può imprigionare, che tutte noi donne abbiamo fatto molta fatica a identificarci, distinguerci, amare e distanziarci dalle nostre madri, e nutrire un atto simbolico così fondamentale che il cristianesimo mette al suo cuore l'atto di nutrizione dell'Eucaristia. Quindi non possiamo essere così ingenui da dire lo specifico del femminile è il nutrire, è il curare, è l'essere accoglienti, ricettivi. A parte il fatto che metà di noi non lo sono, cioè che molte di noi, io in primis, sono aggressive, invadenti, per niente accoglienti, debordanti, forse reattivamente. Bene, sì, e allora? Eppure io mi sento abbastanza una donna. Confesso. Va bene, quindi questa questione, che è la seconda fase, che è dove sta la differenza dopo la ricerca dell'uguaglianza e la grande domanda sul maschile e sul femminile, questo peraltro in Occidente in modo particolare avviene nella beata ignoranza dei maschi. Chiedo scusa ai maschi presenti, ma dal punto di vista, voi sarete delle eccezioni, ma in termini statistici le donne si fanno un casino di domande sul femminile e i maschi continuano a considerare che il maschile è l'universale. Quando uno dice uomo, vuol dire uomo, donna, tutto, l'umanità, no? E quando dice donna, dice qual è il tuo specifico? Solo che, dato che le donne hanno cominciato a farsi delle domande sullo specifico, a un certo punto si sono girate e hanno detto: scusa, è il tuo specifico? Che cos'è maschile? E guarda caso sta succedendo questa roba che si chiama la crisi del maschile nella società contemporanea, per cui i nostri fratelli, i nostri padri, i nostri mariti, i nostri fidanzati, che in genere sono ovviamente simpatiche persone e piuttosto intelligenti, se no non li ameremmo, sono sempre molto incerti tra faccio il macio in questa situazione, batto il pugno sul tavolo, no, forse è meglio se faccio il comprensivo. No, adesso è il momento di essere un maschio sensibile, no? E c'hanno questa incertezza di una raffigurazione di sé che il nostro domandarci su di noi ha messo totalmente in crisi. Perché se è difficile definire cos'è un femminile, ragazzi, non vorrei essere nei panni di un maschio di questi tempi. E non è un caso che c'è un tema culturale da questo punto di vista piuttosto pesante, come tutti sappiamo. Per esempio, che c'è una grande crescita della violenza sulle donne da parte dei maschi, della non accettazione delle separazioni, cioè di una forma di machismo di ritorno che ha bisogno di uccidere per sapere qualcosa di sé, perché se no è perduto, no? Non sa più chi è. Allora, tutta questa fase si chiama fase della differenza, dell'alterità della differenza, e diciamo porta a casa un buon risultato. Il risultato è: non sappiamo bene cos'è maschile, non sappiamo bene cos'è femminile, ma sappiamo che ognuno dei due è solo un pezzo. Questo è sicuro. Nessuno dei due può più pensarsi come un universale. Io, dalla mia parte, posso dire qualcosa con la mia voce di donna. Non mi chiedere di definire come, perché è diversa, non lo so, ma so che non è la voce di tutti, che devo ascoltare la tua voce perché anche la tua non è quella di tutti, ma è la tua. Questa cosa qua sta evolvendo abbastanza rapidamente negli ultimi anni in una terza fase, il cui nome fa venire ai brividi a tutti, e soprattutto in ambito cattolico c'è una polemica ideologica, ma è totalmente strumentale, soprattutto legata al mondo delle scuole, eccetera, eccetera, che è quella che oggi si chiama la questione del genere. La questione del genere ha 10.000 implicazioni, usi ideologici, eccetera, eccetera. Io qui la uso, come ho usato le altre due, nel suo senso di categoria di studio, di comprensione della realtà e di narrazione della realtà, che poi sia usata pro o contro, in modo ideologico, questo è sempre successo nel corso dello studio, dei tempi, eccetera, no? Ma un conto, tutti abbiamo studiato al liceo la filosofia di Marx, non per questo tutti eravamo comunisti, cioè sono due livelli diversi, un conto è sapere che cosa ha detto, un conto è capire se funziona o no il ragionamento, e un conto è fare una battaglia politica perché, e così via. Allora, la questione del genere semplicemente acquisisce il passaggio successivo, e cioè dice, qui il problema non è delle donne, ma è dei maschi e delle donne, tutti hanno un genere. La questione non è chi sono le donne, ma chi sono i maschi e chi sono le donne. Il problema è comune. E questo è il primo elemento positivo dell'usare il termine genere, non femminista, femminile e tutti gli annessi connessi. Perché femminista riguarda le femmine, invece il problema non è solo mio. Io ho il mio e i maschi hanno il loro. Secondo, genere dice esattamente quello che il tema della differenza non riesce a dire. Il tema della differenza dice: io sono solo una parte, ma non saprei definirti cosa vuol dire femminile. Genere dice: femminile non si definisce solo a partire da sé. Non è che tu lo trovi come se fosse un organo, no? Dice femminile, 3 polmoni. No, ce ne abbiamo 2 come quegli altri. 48 cromosomi. No, ce abbiamo i cromosomi come quegli altri. Quindi non è un dato che dipende solo da te. Genere è un intreccio tra il dato sessuale, cioè la propria corporeità, ma che non è solo il corpo, è la psiche, il corpo, il sistema neuronale, gli ormoni, cioè è un livello molto complesso, fisico però, biologico. La propria cultura, il posto dove sono nato, la storia che ho, l'educazione che ho ricevuto, che cosa si intende per maschile e femminile nel luogo dove sono, essere a Calcutta nel 1230 o a Cisterna d'Asti nel 2015 è diverso, no? Rispetto ai ruoli delle donne, dei maschi e così via. Quindi la cultura, la biologia, la cultura e la biografia, cioè ognuno di noi poi abita la propria cultura e il proprio corpo con un tasso di libertà e dunque di responsabilità totalmente individuale. Ci sono molte donne con cui io ho pochissimo in comune. Condivido la biologia? Probabilmente abbastanza. Condivido la cultura? Probabilmente abbastanza. Condivido la biografia? Ma neanche per idea. Con la Santanchè proprio per niente, per esempio. Non so se riesco a spiegarmi. Non basta avere la stessa biologia e la stessa cultura, no? Genere indica l'intreccio di questi tre elementi: biologia, natura, cultura e biografia, peso individuale, scelta individuale. Se genere individua questo, individua secondo me un bel livello interessante per capire questo problema, capirlo più insieme, cioè sia i maschi che le femmine, ognuno per parte propria, e capire soprattutto come la parzialità di ciascuno, per esempio la mia biografia singolare in relazione alla biografia di tutte le altre donne, ma anche la biografia, la cultura e la biologia delle donne in relazione a quella dei maschi. Quindi per stabilire comunioni e differenze mantenendo i livelli diversi e poter ragionare insieme come tutte queste parzialità si possono mettere in gioco, costruire qualche cosa. Ok, qui potrei continuare, casomai dopo ne parliamo, però insomma questo qua mi sembra il grande contributo delle donne di questo periodo. Sono grate alle mie sorelle maggiori femministe, mi hanno dato molto. Non avrei mai potuto avere il coraggio di andare a studiare in Gregoriana quando io mi sono iscritta come studente al primo anno. Nella mia classe su 146 studenti c'erano 3 donne. Io ero una e altre 2, e il buon Alzeghi, che ancora insegnava, cominciava sempre la sua lezione dicendo: cari seminaristi, ignorando assolutamente la nostra presenza, evidentemente. Allora noi, dopo un po' che stavamo un po' così girate, Una mattina ci siamo vestite tutte e tre, mettendoci d'accordo, di nero, con una camicetta bianca che usciva così, con maglioncino nero e pantalone gonna nera, ci siamo messi in primo banco così, e devo dire, uomo intelligente qual era questo 90enne professore, 85enne professore, ha iniziato e ha detto: cari seminaristi, poi ha abbassato gli occhi, ci ha visto e ha capito benissimo il messaggio e ha aggiunto: e seminariste? Ed è andato avanti, ecco, che era il suo modo per riconoscere che ci aveva finalmente visto. Allora, sono grata alle mie sorelle maggiori femministe che mi hanno dato la faccia tosta di mettermi in quella situazione, no? Sono grata alle donne che hanno ragionato sulla differenza. Mi sembra che in questo momento dobbiamo ragionare in un modo più inclusivo, dobbiamo ragionare non solo per noi, ma aiutare i maschi che, con cui condividiamo pezzi di vita a trovarci come interlocutori, no? Cioè a ragionare con noi, no? Questo per quello che viene dal mondo delle donne, quindi il grande tema della parzialità. La teologia su questo. La teologia è una strana questione, perché, dando per buona la storia a fumetti che ha fatto Marco prima, c'è un problema teologico sulle donne, dopo Vaticano II no, è molto chiaro. Dal punto di vista teorico, la teologia non ha un problema sulle donne come tema, perché maschio e femmina Dio li creò, a immagine e somiglianza di Dio li creò, ci costituisce in uguale dignità davanti a Dio, non c'è problema. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo spiega, lo dice, no? E come per ogni situazione il peccato umano può creare situazioni sgradevoli, sbagliate, di oppressione delle donne, può succedere, ma si sa, teologicamente chiaro, che è sbagliato. Fino qui non ci piove. E allora succede che però, come spesso accade, tra i principi e la realtà della vita passa di mezzo la parzialità. Cioè passa di mezzo il fatto che ciascuno di noi non è il principio, ma è delle pratiche che ha costruito nella quotidianità della sua esistenza e nella struttura in cui vive, e deve fare i conti con le mille cose quotidiane. Il problema per quanto riguarda le donne rispetto alla teologia, le donne come tema, è un problema culturale, socioculturale. La tradizione cattolica ha una tradizione più volte riaffermata, ribadita, io ritengo anche teologicamente abbastanza fondata, di esclusione delle donne dal ministero, ma soprattutto di identificazione del ministero con il potere, quindi di esclusione delle donne dal potere. Ma il problema non è che esclude le donne dal ministero, il problema è che identifica il ministero con il potere, questa è la questione. Quindi il problema non è nostro. Quando le persone, spesso sapendo che faccio la teologa, mi dicono: ah, ma cosa pensi del sacerdozio femminile? Io dico sempre: io penso una cosa molto semplice. Se il sacerdozio è un servizio, non mi interessa già molto da fare. Se è un potere, perché no a me? Però dovete decidere voi che cos'è quella roba lì. Perché dovete ricollocare una figura di chiesa in cui il sacerdozio sia il ministero ordinato a servizio di una comunità e funzioni come tale. Non so se riesco a spiegarvi. In questo la teologia delle donne ha fatto da apripista, perché fino a poco tempo fa il ministero di consacrare, il potere di decidere e il sapere teologico, quello specialistico, erano tutti concentrati sulla stessa persona. E le teologhe hanno cominciato a rompere le uova nel paniere, perché hanno cominciato a cambiare il ministero, si sono presi almeno il sapere. Questo è il motivo per cui siamo vissute come carine, simpatiche, folcloristiche, poi adesso è un po' di moda, quindi c'è sempre, dice: no, ma invitiamo anche una donna teologa, cioè, così, però tendenzialmente pericolose, inquietanti, perché abbiamo cominciato a spezzare questa logica qua. Se voi fate un attimo mente locale, Marco prima diceva: la teologia è uscita dalle università italiane. La teologia in Italia si studia a livello accademico solo nelle pontificie università. Nelle pontificie università il permesso alle donne di iscriversi come studenti è stato dato per la prima volta nel 1972, che è l'altro ieri. Quindi, da questo punto di vista, c'è una appropriazione del sapere che non è solo che io amo fare la teologa perché mi piace pensare di queste cose, sì, ma è anche un'operazione per, lo dico esattamente come lo penso, per toglierlo a quegli altri, perché penso che fa bene a tutti se glielo togliamo, anche a loro fa bene, non so, fa bene alla Chiesa nel suo insieme se ricominciamo a rendere plurale ciò che è stato concentrato troppo su un'unica figura di un unico, che ha reso universale la figura del ministro che faceva tutto e rappresentava tutto. Ok, che cosa, cioè, come si muove oggi questa questione qua? Si muove in tanti modi, no? La teologia che fanno le donne sembra essere diversa dalla teologia dei maschi. Non lo è in realtà. Io mi occupo degli stessi temi dei miei colleghi maschi. Non studio la Madonna, non studio le questioni femminili o familiari. Studio le stesse questioni, per alcuni versi le stesse questioni che ha studiato Marco, di cui si occupa lui, o altri miei colleghi. Perché penso, per l'appunto, che non è un problema di temi, ma è un problema della consapevolezza con cui, della mia parzialità con cui io mi occupo di quelle questioni. Per esempio, io, come molte donne che fanno teologia, amerei una teologia inclusiva, cioè che tira dentro e non che spinge fuori. Uno dei problemi del sapere moderno e contemporaneo è che il sapere esclude. Tutti ne facciamo l'esperienza quando andiamo da un medico. Tutti dicono che i medici non si spiegano. Non è vero, loro dal loro punto di vista pensano di spiegarsi, ma è che hanno studiato 15 anni per arrivare dove sono. Se te lo potessero spiegare in 5 minuti, vorrebbe dire che hanno studiato, cioè che sono veramente tonti a aversi messo 15 anni a studiare una cosa che glielo potevano spiegare in 15 minuti, no? Cioè, è oggettivamente renderci parte di un sapere così complesso è complicato. Il sapere tende a dividere. In teologia mi piacerebbe che la teologia diventasse un sapere che, come quello dei vescovi dei primi secoli, ricominciasse a includere, a far sentire chi ascolta non più ignorante, ma a far riconoscere chi ascolta nella propria esperienza le cose dette, a dire: ah, mi ha dato le parole per dire qualcosa che sapevo ma non sapevo dire. Per questo, alla domanda che cosa deve fare un teologo oggi, la mia risposta, quando Marco dice definito un teologo, la mia risposta sarebbe: un teologo non so, una teologa la definirei così. Chi mette in circolazione delle parole per le forme dell'essere credente, perché le persone possano raccogliere delle parole e riuscire a dire, per esempio, a domandare ciò che, di cui hanno bisogno. Pensate una cosa molto banale: nelle nostre parrocchie si fanno un sacco di proposte, si organizzano cose, incontri, convegni, corsi, catechesi. In genere la lamentela è: ma la gente non risponde, non viene, no? Il piccolo problema è che ciascuno di noi, quando è gente, quando non è l'organizzatore ma è la gente, fa l'altra parte, non sa mai esattamente di che cosa ha bisogno e finisce per avere desiderio di qualcosa ma non sa bene cosa, e trovarsi delle proposte che in genere non intercettano quello di cui ha bisogno. In tutto il resto della nostra vita non funziona così. Se io ho bisogno di fare un mutuo, mi informo, vado, parlo con uno, parlo con l'altro, ma perché io so che cosa voglio fare, so per cosa ho bisogno di soldi, so quanti mi servono, so come il mio stipendio più o meno quanto posso permettermi di investire nel mutuo, così via. Se io non sapessi, chiunque mi può imbrogliare. Se io non sapessi nemmeno di quello di cui ho bisogno o quanto è il mio stipendio al mese, chiunque mi può imbrogliare. Allora, io credo che il teologo dovrebbe fare in questi tempi almeno un mestiere inclusivo, dare voce, dire parole, mettere parole perché le persone possano riconoscere le loro domande, il bisogno che hanno e anche forse qualche strumento per trovare delle risposte. Seconda cosa che secondo me dovrebbe fare un teologo a partire dalla propria parzialità è quello di ristabilire un circuito tra pratica e teoria. La teologia si è fatta tirare dalle altre scienze sul piano della teoria. E tutti oggi abbiamo il problema del rapporto tra fede e vita. Le donne sanno che di teoria non si campa, che dopo aver teorizzato sulla cena, qualcuno deve mettere una pentola sul fuoco, perché la cena da sola non si fa. E allora uno dice: cosa potremmo mangiare? La domanda classica è: cosa potremmo mangiare? O la discussione tipica familiare è: che vuoi per cena? E la risposta odiosa è: ma non so, che c'è? Posso uccidere su questa risposta. Di cosa vuoi? Io ti dico se c'è o non c'è. No, che c'è? Perché io devo organizzare, sapere sempre cosa c'è e cosa non c'è, avere sott'occhio tipo computer la dispensa. Perché io? Perché non lo puoi fare tu? Allora, cosa vuol dire questo esempio di vita vissuta? C'è un rapporto tra pratica e teoria. Nelle cose normali della vita ognuno di noi ha il suo equilibrio e tutti ci raccontiamo: ah, ma io sono uno pratico, non ho tanta teoria, non sono tanto intellettuale. In realtà siamo tutti pratici perché sennò saremmo morti. E gli intellettuali sono veramente abbastanza inutili mediamente, tranne che per un fatto che ci aiutano a non fare come i topolini, che prima di capire nel labirinto che in fondo a quella strada prendono la scossa, la devono prendere 50 volte perché devono memorizzare. La teoria serve a, presa una volta la scossa, fermati, pensa. Fai una teoria. Forse tutte le volte che passo di lì prendo la scossa, meglio evitare. La teoria è un'attività nobile, è l'attività di rilettura critica della pratica, non è un'altra roba. Il problema è che non siamo più capaci di farlo questa roba qua, perché la teoria ha stabilito quella che tecnicamente si chiama la legge del luogo, che sarebbe: siccome io so e tu non sai, e sapere è un potere, io riconosco solo a quelli che parlano come me che sanno. E allora gli altri professori non scrivono per te per spiegarti le cose, ma scrivono per me per dimostrarmi che loro sanno. Perché così io gli dico: ah, bravo, sei quasi come me. E nel frattempo tu resti senza, continui a sbattere la testa e a pigliare la scossa, perché nessuno ti dà una teoria per migliorare il tuo percorso. Allora, io penso che la teologia dovrebbe restituire un collegamento tra teoria e pratica quanto alla fede. Persino in un documento vaticano di quest'anno c'è stato scritto che non esiste, e non è giusto usare l'espressione, chiesa che insegna e chiesa che impara. Perché non c'è una chiesa che sa e insegna e una che impara. C'è una chiesa che vive e chi sa un po' di più mette a disposizione. Quindi questo mi sembra un grande servizio che andrebbe fatto. Finisco perché la sto tirando troppo a lungo, poi casomai dialoghiamo un po' se vi serve. Finisco con un breve racconto sempre sulla definizione di teologia, di teologo, di teologa. In Gregoriana, che è l'università dove insegno, circola questa storiella: qual è la differenza tra un filosofo e un teologo? Un filosofo è un cieco che in una notte scura cerca in una stanza buia un gatto nero. E un teologo è un cieco che in una notte scura cerca in una stanza buia un gatto nero e lo trova. La differenza sarebbe in questo. Quasi a dire che la teologia sarebbe l'arte di un'illusione, no? Di raccontarsela. Io credo che però questa storia può anche essere letta in termini un po' più positivi, ed è questa: la teologia è l'arte di cose molto difficili, ma non difficili perché teoricamente complicate, ma perché riguardano quella parte di noi, che è la più difficile da dire, che è quella parte impalpabile, piena di sfumature, di colori profondi, che è un po' il motore profondo della nostra esistenza, che nessuna pratica, nessun gesto, per quanto di carità nobile, che nessuna parola può esaurire mai, perché è proprio il motore profondo della nostra vita, che è il dialogo con Dio, con ciò che ci rende viventi, l'amore profondo che ci abita, la passione profonda per la vita nostra e la vita altrui. Questa cosa qui è così difficile e delicata che sembra quasi un gatto nero in una stanza buia cercato da un cieco, sembra quasi introvabile, no? Ma si sono raccontati che era introvabile quelli che erano abituati a dare troppo per scontato che il gatto ci fosse, e che hanno smesso di cercarlo. Le donne in teologia sono state per molto tempo private della possibilità di cercare quel gatto, quindi sono molto curiose di vedere cosa c'è in quella stanza scura, molto appassionate all'idea di cercare questa cosa difficile, no? Che è la cosa che ci unisce, che ci rende uguali e differenti, che sopporta la nostra differenza, no? Che è lieta della nostra differenza. E da questo punto di vista io credo che essere una donna che si occupa di teologia è una delle cose più belle che può capitare al mondo, ce ne sono poche di belle così, ma è anche una malattia inguaribile, una volta presa quella strada uno è finito praticamente. Grazie. Un po' di tempo ce l'abbiamo, se volete, se avete anche delle curiosità di ogni genere grado rispetto proprio come vivono. Per esempio, come paga l'affitto un teologo? Perché quando il prete è teologo, il problema non si pone. E no, fare il teologo è un lavoro a tempo pieno. Solo che, per esempio, non esiste la tradizione che sia pagato, perché per l'appunto, insomma, in epoca moderna e contemporanea, essendo collegato al ministero sacerdotale, tradizionalmente le persone vivevano del fatto di essere preti, no? Quindi, che ne so, oggi con l'8 per 1000, per dire, e quindi il loro lavoro di insegnamento così è pagato, ma a dei livelli, insomma, di mancia praticamente, per dargli la possibilità di comprarsi i libri che servono, insomma, è poco di più, no? E non è in genere uno stipendio con cui una persona che deve badare a se stessa, cioè deve pagare un affitto, fare la spesa al supermercato, queste robe qua, non ce la fai, perché, no? I livelli di pagamento sono molto molto bassi.
In Italia,
In Italia, sì.
ma in Germania
In Germania è
diverso.
diverso, dove le facoltà sono statali, no? È diverso perché normalmente anche
Un lavoro
economicamente
di ricerca come
è un
altro.
lavoro pagato come gli altri lavori, ma perché fa parte di una struttura più professionale da questo punto di vista, no? Ma per esempio in Italia uno dei problemi della teologia è questo, è un problema economico, per cui è molto difficile per chi non ha una copertura da un ordine religioso o da una da prete di accedere a questi studi che sono in genere molto costosi e contemporaneamente molto poco pagati.
Le altre due colleghe che erano con lei all'università
Ah, sì. Beh, una è rimasta anche lei nella mia stessa università, perché poi ovviamente le donne, essendo molto poche lì, avevano, come dire, un tasso di motivazione piuttosto robusto, diciamo, perché bisognava, se no non arrivavi lì. E quindi una delle mie due colleghe è docente lì, Carmen, a Parigi, e l'altra invece, che è una ragazza tedesca, era tornata in Germania alla fine degli studi, ma insegna in Germania.
E oggi sono molte le ragazze che si
Sono un po' di
rivolgono.
più, sono un po' di più, ma non
Scienze
a scienze
religiose
religiose, sì, sostanzialmente.
70-80%.
Sì, scienze religiose sono la
E
maggioranza.
in Germania anche in teologia,
Invece nelle facoltà italiane di teologia, sia le facoltà dell'Italia proprio, sia quelle pontificie, no, sono ancora minoritarie.
Superiore di scienze religiose mi dà la possibilità di insegnare.
insegnare, esatto, quella è la finalità. No, ma è sostanzialmente ciò che avviene nelle accademie come filosofia o lettere.
Esatto. Ti dà la possibilità di ricevere un po' di lavoro.
Certamente.
Certo. Sì, sì, esatto.
Non è che smetto di dire che
però è anche vero, però è anche vero che mediamente, con tutti i limiti delle statistiche che hanno sempre mille eccezioni, ma mediamente anche negli studi di scienze religiose, il livello motivazionale delle ragazze è abbastanza alto, cioè al di là poi che si pratica... Scontato.
Diciamo che qualche resistenza è diciamo così.
No, ma il tema della resistenza è un tema molto forte, anche culturale, nelle questioni di lavoro, di politica. Cioè, è incredibile, no? Ma dopo tanti anni anche dal femminismo, tu parli di alcune questioni e ho la reazione che cominciano le battute, cioè si butta sull'ironico, no? O comincia questo slittare sul linguaggio, per cui i più attenti non sanno più cosa dire perché hanno paura, ma non sanno, cioè è come se maneggiassero una bomba con la miccia accesa, no? Che non sanno dove metterlo, non c'è nessuna naturalezza nel mettersi rispetto a questo tema. Io lo vedo con i miei colleghi maschi in università, che mi stimano. Dovessi dire che ho avuto delle azioni di discriminazione negativa? No, onestamente in 20 anni che sono lì, mai, no? Nel senso di qualcuno che dice no perché tu sei una donna, questo non lo devi fare, veramente non mi è mai successo. Ma è una roba, cioè ancora l'ultima riunione di dipartimento, gente con cui lavoro da 10 anni, tra loro si chiamano professore, a me mi chiamano signora. E io a un certo punto ho detto, chiedo la parola, e mi dice, anzi, ecco, perché mi chiamate signora? Io sono qua perché sono un professore, una professoressa, se no non stavo alla riunione di dipartimento. Perché tra voi vi chiamate professore e a me mi chiamate signora? Mi hanno guardato come se avessi detto una roba pazzesca e dice, no ma è per gentilezza, no, cioè non siate gentili, trattatemi uguale, cioè tra voi siete maleducati a chiamarmi professore, allora siete maleducati con me, chiamatemi professoressa.
Certo.
Non so, cioè, però sono proprio resistenze pazzesche, quindi immagino a tutti i livelli, no? Anche dentro le prassi ecclesiali, nella vita parrocchiale, nelle cose anche più semplici secondo me. Ci sono poi delle resistenze che...
Ci sono anche delle auto-resistenze.
Sì, questo è un altro grosso tema su cui bisognerebbe riflettere, sì.
Secondo me il discorso in fondo potrebbe essere, al di là delle differenze teologo-teologa, è forse un aspetto che manca nella teologia della divulgazione.
La?
Divulgazione.
Ah. Sì.
Oppure comunque, cioè le teologhe sono più attente alle tematiche sociali e quindi offrono più strumenti per, voglio dire, un'osservazione, uno sguardo diverso nei confronti delle tematiche sociali, oppure no, rispetto ai teologi?
Allora, non chiamerei divulgativo questo. Se lei mi chiede se abbiamo più attenzione alle tematiche sociali, sì, assolutamente sì, ma non tanto nei termini di tematiche sociali quanto tali, ma di maggiore attenzione alle pratiche, a tutto ciò che di ogni tema, anche quando è un tema la Trinità, quindi apparentemente astrattissimo, ha, come dire, una faccia pratica, perché io personalmente, noi come coordinamento delle teologhe, che è stato costituito in Italia 10 anni fa, siamo veramente molto convinte di questa cosa qua, cioè che il cristianesimo è un sapere pratico. L'esperienza cristiana non è un sapere astratto, tutto il cristianesimo, no? E se un servizio i teologi devono fare, i teologi e le teologhe devono fare, è esattamente quello di tradurre dalla teoria alla pratica continuamente. Quindi se lei mi chiede se abbiamo attenzione a questo tema delle pratiche, assolutamente sì, molto di più dei nostri colleghi, questo è abbastanza normale, come attenzione al taglio del tema, no? Come attenzione ai temi sociali in quanto temi, lì dipende, no? Nel senso che io per esempio mi occupo di molto di questioni culturali, quindi spesso ho a che fare con questi temi qua. La mia collega presidente del coordinamento delle teologhe, che fa la patrologa, cioè studia il tempo dei padri della Chiesa, un taglio storico, certo si occupa meno di me di temi sociali, perché la sua specializzazione è più di taglio storico, si occupa di più di storia, giustamente deve far bene comunque il suo mestiere, non è che poiché è teologa lo deve far male, no, lo deve far bene, quindi fa quello, no? Come contenuti dipende da cosa ciascuno di noi sta studiando. Ma certo, per esempio, la sua lettura dei padri è molto attenta alle pratiche contemporanee, ma anche alle pratiche dei padri. Per esempio, i suoi studenti di Verona dicono sempre che vi sconvolge perché lei fa il corso monografico su Gregorio Magno, che è uno di questi grandi autori, e lei fa tutta una prima parte sul pensiero e gli scritti di Gregorio, e poi fa una seconda parte sulle fonti storiche circa le pratiche di Gregorio. Cioè, come funzionava come vescovo, che decisioni prendeva, da chi si faceva integrare o no, queste figure femminili che lui cita nei suoi scritti funzionavano o no, in che senso. E quella parte lì, per esempio, spessissimo chi fa questo tipo di corsi non la fa, ti spiega il pensiero, gli scritti, la teoria, ma non ti dice ti dice molto poco, con una breve introduzione storica, come quella teoria aveva o non aveva una difficoltà, una realtà rispetto alla pratica, per quello che storicamente si può sapere, ovviamente. Quindi sì, questa attenzione è molto più forte tra le donne teologhe che non. Non solo università confessionali, non solo pontificie, c'è anche la facoltà valdese, c'è il collegio rabbinico, cioè, però in Italia sono permesse solo facoltà a livello universitario di tipo confessionale, cioè legate alla propria chiesa d'appartenenza.
No, Francia, per esempio. Beh, in Francia non nelle parti che erano sotto la Germania quando è stata fatta la riforma, quindi ad esempio l'Alsazia ha una facoltà. Comunque
dipende dalle storie dei paesi.
Ne ha parlato il ministro dell'istruzione oggi, per esempio.
Sì. Io personalmente, per come vedo oggi, diciamo, la situazione della ricerca dell'università in Italia, non vedo proprio probabilissimo che in tempi brevissimi questa sia una priorità. No? Cioè, tra un po' non c'hanno neanche i soldi per mandare avanti le facoltà di medicina. Non vedo proprio che siano lì che si strappano le vesti perché non c'è la teologia, mi sembra, non, almeno in tempi brevi non vicina a questa cosa, e non so nemmeno se in questo momento si sarebbe in grado, no? Ci sono alcuni esperimenti, per esempio alla facoltà a Roma 3, che è una delle tre università di Roma, c'è un dipartimento che si chiama di studi religiosi e storia del cristianesimo, che vorrebbe far entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, non so come dire. Però non so nemmeno se c'è una maturità intellettuale in questo momento e se c'è una possibilità di un dibattito per avviare questa cosa qui. In contemporanea c'è un altro problema che non va sottovalutato, che è la cosiddetta riforma di Bologna, cioè il fatto che a livello europeo c'è stata questa confederazione rispetto ai titoli universitari e il Vaticano, quindi le università, le facoltà pontificie, hanno aderito a questa cosa come Stato, no? Quindi le facoltà pontificie che dipendono dal Vaticano aderiscono, per il riconoscimento e l'interscambio degli studenti e degli docenti e il riconoscimento dei titoli a livello di 45 stati. E quindi praticamente le facoltà teologiche pontificie non sono statali in Italia, ma sono in qualche modo a livello europeo riconosciute come facoltà normali. Quindi c'è un cambiamento anche rispetto a questo abbastanza grosso. Però sinceramente a me non sembra che sia così probabile che rientrino nelle facoltà, nelle università italiane.
Io volevo aggiungere la cosa in un minuto, tre immagini piuttosto vivaci che mi sembrano interessanti, e, che sono queste. Vedo che questa dimensione sia piuttosto promettente, cioè come se una parte della ricchezza dell'umano sia stata in un qualche modo non vista prima di tutto, oltre che non ascoltata, no? Per cui questo è promettente, ma appunto le tre immagini che volevo offrire sono queste. A New York, a Liberty Island, dove c'è la Statua della Libertà, c'è una foto piuttosto impressionante, perché quando fu inaugurata questa statua fatta in Francia, poi smontata e rimontata lì, simbolo della libertà è una donna, no? E all'inaugurazione ci sono tutti i newyorkesi che festeggiano per l'arrivo di questa statua francese, e sulle barche ci sono le donne che protestavano per il diritto di voto, che sulla Liberty Island non furono ammesse, no? Quindi quando fu inaugurata la Statua della Libertà, l'isola era circondata di vichinghi, no? Dico, di paradossale, no? Il simbolo della libertà si mette sancendo l'esclusione della donna, no? Avendo come simbolo una donna, peraltro. La simbologia in realtà era già aveva all'interno quello che voleva escludere, ma poi... L'altra cosa, la teologia come servizio per la società. Sono stato 3 settimane fa al Cairo e ho visto una facoltà di teologia con 100.000 studenti, islamica chiaramente, 100.000 studenti, è pazzesco, no? L'anno gregoriano fa?
6.000.
100.000, è la più grande del mondo, l'università più grande del mondo, islamica. Ed è una facoltà interessante, perché è lì che c'è la vera discussione che la sfida politica nemmeno sfiora. Cosa intendo dire? Intendo dire che se c'è una speranza sulle pratiche è proprio quella di non far la fine del topolino che continua a prendere la scossa 50 volte mantenendo la vivace immagine di Stella, no? E questo è attivo anche nell'Islam, 100.000 studenti al Cairo su questo aspetto, no? Non ho visto donne, però, ovviamente.
Ma recentemente il nuovo rettore della facoltà islamica in Indonesia è una donna, per la prima volta nella storia della facoltà islamica dell'Indonesia.
E l'altro aspetto, forse l'avevo detto anche qua l'ultima volta, ma per me è un'immagine che biograficamente non posso dimenticare affatto, quando facevo lo stage a Berlino, in questa parrocchia calvinista, e il pastore era un uomo, ma dagli anni 60 hanno anche l'ordinazione femminile, ora il 52% dei pastori femminili sono passati da pochi anni alla maggioranza. E,
tutti i mestieri che perdono prestigio si femminilizzano.
Pazienza, come gli insegnanti. E no, volevo dire questo, che ho ascoltato un'omelia per il funerale di un bambino, tenuto da una pastora, e mi sono assolutamente convinto che questo non poteva essere nemmeno immaginato dalla parte maschile, no, assolutamente convinto. Non perché fosse particolarmente sorprendente il contenuto, ma non si poteva da parte maschile impersonare così un discorso di commiato, no, assolutamente, non era un'attrice evidentemente, no? Per cui trovo che questa dimensione del contesto femminile sia promettente al di là delle fatiche che il linguaggio ancora raccoglie o meno, no? Ci sono delle cose che in 150 anni a noi sembrano inimmaginabili, no? Per cui penso promettente sia il termine giusto, anche se non facile.
Stroncati da questo discorso sulle donne. Ideologicissima la polemica.
No.
Neanche la scuola, non fa bene a nessuno, veramente. Non fa bene a nessuno.
E questa
Sì, esatto.
Alla fine si cade in questo, in questa cosa. E mi sono venuto un sacco di idee su...
Pericolosissima!
Grazie a voi.